siamo finalmente università.
Sì, non me lo dire perché non è una cosa che ho ancora realizzato. Tra l'altro abbiamo iniziato l'università contemporaneamente. Caso strano, insomma, ci saranno delle distanze tra noi, però in modi completamente diversi.
Sì. No, io ho deciso di fare l'anno sabbatico, l'anno scorso ho deciso di prendermi un anno anche perché studiando l'inglese ho dovuto imparare assolutamente la lingua, sai, alle scuole superiori, guarda come cambia la vita. Sono stato rimandato 2 volte in inglese,
Pure.
nel primo e nel secondo anno di liceo mi hanno rimandato in inglese. E ora studio a Dublino in un'università inglese. Cioè, lingua inglese.
Studi e lavori.
Studio e lavoro in lingua inglese. Guarda come cambiano le cose. Assurdo.
Sì, ma della relatività scolastica ne abbiamo già parlato e insomma, lascia il tempo che trova. Ci troviamo all'università, quindi. E al primo anno entrambi. Io sono in ingegneria informatica, Politecnico di Milano. Tu dove sei?
Io sono a relazioni internazionali alla Dublin City University. Università di Dublino.
Dico la verità, invidio molto la tua facoltà, mi stai facendo prendere l'invidia ogni volta che mi racconti tutte le cose belle che fai.
Ah,
Però se il podcast si chiama Locri Dublino, che ci facciamo a Milano? Bella domanda, bella incognita. Diciamo che
vabbè,
questo.
Locri Dublino, sì, diciamo è anche un parallelismo tra Italia e il resto del mondo. Quindi va benissimo Milano, è un'estensione di
Cioè,
Locri.
povera Italia come la tratti, però in fin dei conti sì, Italia e Irlanda, Italia e resto del mondo, e anche Irlanda e resto del mondo,
L'Italia è
insomma.
un caso unico nel bene e nel male, è unica.
Alla fine si è avverato quello che avevamo detto poche puntate fa, ovvero ci siamo spostati. Tu eri già lì, eri già fuori. Io sono a Milano a studiare, mi sono spostato da Locri per venire qui. Diciamo che sono più vicino a te, sono proprio forse a metà dalla distanza che
Ora
ci
sei
separa.
a un'oretta e mezzo d'aereo, penso.
Sì, quasi due, anzi vengo a trovarti presto.
Quando
Comunque.
vuoi.
Questa puntata in particolare si concentrerà sulla questione universitaria, su come si affronta l'università, come la affrontiamo noi, come viene vista da laggiù, come viene vista da lassù e cosa c'è qui in mezzo. La prima domanda è perché spostarsi? Perché partire da Placanica e arrivare a Dublino, perché da Locri e venire a Milano, insomma, cosa mancava giù? Perché tu dici, vabbè, la facoltà sia la mia che la tua. La corrispettiva in italiano esistono anche giù tra le nostre università del sud, tra
Oddio,
Messina,
non lo
Reggio,
so.
Catanzaro, Cosenza. La
Oddio,
tua non è una forma di scienza giuridica.
no. No, 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 no. Il mio percorso di studi non lo so se è proprio relazioni internazionali era presente in Calabria. Non l'ho mai controllato, ti dico la verità. Perché?
Ok, no, io sono per certo che ingegneria informatica c'era.
Guarda, in Italia, se avessi dovuto scegliere una sola università, non ho controllato la Calabria, anche perché proprio non per qualcosa, non volevo restarci per una. Ovviamente, c'ho cioè, i miei genitori là, non è facile lasciare. Tu lo sai, l'hai lasciato anche tu, in cui hai lasciato
Sì,
pure
lo
tu
so
casa,
bene.
i genitori. Per me è un attimino più complicato perché essendo più lontano e anche lavorando, sono vincolato da cose come io, i giorni delle ferie, da questioni economiche, perché comunque quando torno devo pagare l'affitto in ogni caso, non importa se tornano per le vacanze. Devo comunque pagare le bollette, devo pagare i biglietti per scendere, spendere i soldi in giugno. Una serie di complicazioni. E quindi scendo di fatto una, massimo 2 volte in un anno.
Ti sei un
Comunque,
pendolare a lungo raggio praticamente.
a lungo raggio. Avrei scelto Bologna comunque in Italia, l'unica università che davvero mi interessava. Ho scelto Dublino per una questione di lingua, perché vedo poco senso a studiare relazioni internazionali e lingua italiana, perché
Sì, questo è vero.
sì, è una facoltà che di fatto è mirata per studiare in situazioni, ecco, di fatto internazionali come Unione Europea, NATO, ONU, ambasciate, altri organismi anche non governativi. è improntata a quel mondo lì. Quindi, non sapendo la lingua inglese, sarei partito con un passo indietro a tutti gli altri che avrebbero saputo la lingua, e non volevo partire con
Sì,
questa marcia inferiore.
in generale in Italia siamo un attimino con una marcia scalata riguardo la lingua inglese, cioè siamo un po' indietro, non è... alleviamo il giusto peso forse, e questo in diverse occasioni ci penalizza. Chi la sa solitamente non è per il liceo, per la scuola, ma la conosce perché ha studiato per conto proprio. Insomma, il
Sono
fatto di
pochi.
spostarsi è un modo di cambiare prospettiva, cambiare il modo di guardare. È per questo motivo che anche io sono voluto salire a Milano. Milano, che è una città che è molto, molto, molto viva, ecco, molto vissuta, e che non è la mia città perché sono abituato, sono cresciuto guardando da un lato il mare, dall'altro lato la montagna. Mentre qui mi ritrovo privo di punti di riferimento per me. E il mio punto di riferimento, solitamente, che è appunto l'acqua, trovandomi sul mare, qui è diventato il fiume, il Naviglio in questo caso. L'altro giorno mi sono perso nel paesino dove abito, e per tornare a casa, siccome la casa è di fronte al fiume, ho seguito il fiume, cioè siamo tornati a quando non avevamo internet, non avevamo telefono, però ha funzionato e a casa sono tornato. E però ti
Almeno.
ripeto, questa cosa mi confonde un po' vedere tutta pianura, tutto sullo stesso livello. Ecco, una cosa, una vista a cui non ero abituato. Un po' come quando giù, dal lato del Mar Ionio, ci spostiamo sul lato del Mar Tirreno e la posizione del mare è invertita e un po' ci scombussola. Però devo riconoscere che questa città, oltre ad avere, insomma, una vita e un'attività lavorativa molto, molto forte, ecco, è una città che chiede e che dà tanto, cioè dà, perché se tu ti impegni, lavori o studi in base a quello che fai, ti restituisce qualcosa che può essere sia qualcosa di personale, sia tipo, insomma, dare necessario per vivere, però ti chiede molto negli spostamenti, nel tempo, anche a livello mentale è molto impegnativa, perché se ti devi spostare, oltre ad essere concentrato, perché poi se sai gli spostamenti da fare, li fai in automatico, ma il dover star continuamente ad aspettare un treno, una metro, un tram, un qualsiasi cosa sia, oppure dover avere in testa il rumore dei mezzi, la voce delle stazioni o il caos della città, il rumore delle auto, è più impegnativo a livello mentale. Però devo dirti la verità, questa cosa non mi dispiace, perché appunto mi dà il senso di una città vissuta, cosa che giù è un po' diversa, però credo che su a Dublino sia molto molto simile. Tu che dici? Perché
Benvenuto nel club, ti dico. Proprio
ti
benvenuto.
ripeto, sono stato in giro per l'Europa, per alcune città, però tra virgolette da turista, ecco, a viverci è un'altra cosa. È un mese e mezzo che sono qui. Non ho casa proprio nel comune di Milano, ma un po' in provincia. Comunque c'è la metro, siamo sulla linea verde. E la prima impressione, la prima cosa che penso è questa. Quindi, vita da universitario per me sta significando, come è stato per te, anche se ancora in quel momento non facevo l'università, cambiare totalmente approccio a buona parte delle cose, ovvero approccio agli spostamenti, approccio al modo di gestire il tempo, di gestire lo studio in questo caso, e di cercare
Sì,
opportunità. È molto molto diverso. Però,
assolutamente
ripeto,
sì.
in cambio dà molto.
Assolutamente sì, guarda, ti ripeto, benvenuto nel club. So bene cosa significa aspettare, muoversi con i mezzi, muoversi col tram, muoversi con i treni. Tu come punto di riferimento hai detto che i Navigli di Milano, i famosi Navigli di
Guarda,
Milano.
quando ci sono, sì, specialmente nel paese in cui abito, là il punto di riferimento per me è il Naviglio. Nella città, bene o male, mi oriento, adesso riesco ad orientarmi tranquillamente tra le stazioni della metro e dei treni, più che altro. Pullman non sono molto un amante, ecco, i tram sono soggetti sempre alle regole del traffico stradale, quindi nemmeno. Però sì, mi oriento in questo modo, ancora i vari incroci tra le strade, non ecco, non ho ancora la giusta percezione. Forse tra quelle principali, sì, Corso di Buenos Aires, Colloreto, Corso Monte Napoleone, Duomo, La Scala, insomma, le zone principali, bene o male, mi oriento adesso anche a piedi. E in un primo momento no, però essendo una città molto grande, che forse non so quante volte è più grande rispetto all'Ocrisia, boh, voglio
No.
esagerare, 6, 7, 10, non lo so.
No, di più penso. Non so quanti abitanti faccia Milano.
Ne fa, ne fa.
Non so se ne fa più di Dublino. Dublino fa 1,5 milioni circa. Non ho idea di
Ma
Milano,
sinceramente il
comunque.
numero alla mano non ce l'ho, però comunque
No, penso
riporto i dati della metro.
penso che sia equiparabile comunque come città.
L'unico dato che ho, che mi ricordo, è quello della metro che ogni giorno trasporta 1.300.000 persone. Considera,
Sì.
dividi per due, va gente che va e gente che torna. Siamo a 700.000 solo sulla metro. Considera che si spostano in macchina in tutti gli altri mezzi con i treni, insomma,
Sarebbe più di un
è molto
milione,
grande, sì.
decisamente.
Sì, poi con la provincia a voglia. Se consideriamo la provincia siamo molto oltre. E ad ogni modo, la prima domanda, cioè il primo pensiero che ho avuto in testa è stato il seguente: quanto tempo si perde a viaggiare? Quanto tempo e
Molto.
come si può investire? Cioè, è un tempo perso, io perdo un'ora ad andare, un'ora a tornare, e sono i classici spostamenti casa, università, università, casa, e aggiungiamo altri spostamenti sporadici, ma che ci possono essere nelle varie zone. Prima domanda il costo di questi spostamenti, seconda domanda il
Certo.
tempo. E non è che hai molte chance in metro, voglio dire, non puoi fare molto, puoi parlare al telefono, puoi leggere un libro quando non sei costretto a stare in piedi chiuso nella folla, allora in quel caso ti viene scomodo anche leggere un libro. È un modo di perdere un po' di tempo, secondo me, cioè si perde del tempo. Ripeto, c'è un costo alto. Senza alcune agevolazioni, alcuni abbonamenti, insomma, non sarebbe possibile spostarsi perché si tratterebbe di 6, 7, anche 8 euro al giorno, solo per spostarsi. Voglio dire, faccio il mio caso, se non avessi abbonamenti, si tratterebbe di 6 euro al giorno per almeno 4 giorni alla settimana, più altri eventuali spostamenti per la città e verso altre zone, quindi si può anche uscire fuori 10 euro al giorno. Ha un costo.
E quanto è più o meno mensile spannometrico? Un conto spannometrico?
Allora, ci sono vari abbonamenti, non te li sto a dire tutti,
Vabbè, quello
però
studentesco,
l'agevolazione
diciamo.
è quello studentesco under 26, sono 53
Paghi
al
meno di
mese.
me, paghi meno di me.
Poi ci sono gli annuali con cui si risparmia, poi ci sono le agevolazioni per reddito che si risparmia, ma davvero, davvero, davvero tanto.
Ok, paghi sicuramente meno di me. Qua a Dublino c'è un sistema particolare, c'è la carta dei mezzi, c'è la carta classica, la carta degli studenti, la carta bambini, eccetera. Io ora, da quando ho iniziato a studiare, ho la carta studenti. E in pratica ora viaggio solo ed esclusivamente in pullman. Prima viaggiavo anche in tram. Perché sto viaggiando solo in pullman? Perché con la carta dei mezzi per studenti, quando viaggi col pullman, al giorno puoi spendere un massimo di 5 euro. Superati i 5 euro, tutti gli altri viaggi che si faranno saranno gratis.
Buono.
Quindi dopo che. Sì, questa è la cosa in realtà, perché c'è un massimale settimanale di 20 euro. Cioè, quindi se nella settimana hai superato la soglia dei 20 euro, tutti gli altri viaggi poi saranno gratis. Quindi io viaggio tutti i giorni, tutti i giorni. Io infatti capito a giornate che arrivo a, cioè capito
Beh, sono
settimane
comunque 80 euro
che
al mese.
arrivo. Sono comunque sì, però ne spenderei almeno 120,
Spenderesti di più, sì.
130. Almeno un 130. Però mi diventano 80, diciamo, quindi risparmio 50 euro con la carta dei mezzi per gli studenti. È un bel guadagno perché in realtà. Sapendo di poter viaggiare gratis dopo una certa soglia, in realtà sto viaggiando anche di più con i mezzi. Prima magari facevo no, vabbè, no, non prendo il mezzo, provo ad andare a piedi e perdevo un'altra mezz'ora, 40 minuti a piedi, no? E quindi ora viaggio con un po' più di tranquillità, dico, vabbè, tanto li
Sì,
consumo e poi è
certo.
gratis, e quindi viaggio di più con i mezzi. È anche un modo per agevolare gli studenti, anche
anche incentivare l'utilizzo
incentivare
dei mezzi pubblici.
assolutamente a Dublino centro soprattutto, no? Vedi solo pullman, poche auto, la maggior parte delle auto sono taxi. È un po' composta così la cosa, soprattutto in tutte le zone che diciamo percorrono il fiume Liffey, che come sai c'è questo fiume che taglia a metà la città di Dublino, che è
Sì. Che
il mio naviglio, diciamo, il mio punto di riferimento,
tuo naviglio.
il mio naviglio. Lì davvero centinaia e centinaia di pullman, ed è importante, stanno puntando a diminuire le emissioni di CO2, quindi c'è anche un fattore ambientale, diciamo, legato a questo. Però il tempo che ci si impiega, io devo andare anche al lavoro spesso, io lavoro 4 giorni a settimana lavoro, 5 giorni a settimana studio. Lo so, sono 9 giorni a settimana, ma due si incrociano.
Due si
Due si
accavallano.
accavallano, ci sono mercoledì, venerdì, studio e lavoro, un macello, lascia perdere. Non lo fare, non
È
lavorare,
tosta.
non lavorare,
Dio, questo pensiero me l'è venuto in mente.
non lavorare, se puoi non
E dico, a
lavorare,
cosa dovrò pur
dico
vivere?
se puoi, ti ripeto, se puoi non lo fare, se devi c'è le mani legate,
Buona
diciamo,
fortuna.
se devi c'è le mani legate lo devi fare, poi l'affitto non me lo paga nessuno, diciamo. Per quanto riguarda il costo, quindi sì, siamo sugli 80 euro settimanali. Per quanto riguarda il tempo perso, per andare al lavoro ci impiego col pullman una mezz'ora. Cioè, di mezzi ci impiego 15 minuti, ma devo uscire da casa mia, andare alla fermata e dalla fermata poi andare al lavoro. Quindi io conto totale una mezz'oretta. Per andare a scuola ci impiego un'ora, perché sono 40 minuti di pullman. Perché è a Dublino 9, la DCU, che in pratica Dublino è diviso a sezioni, c'è cioè questa Dublino 9 leggermente più distante. E devo arrivare a Dublino 9 con i mezzi, ed è totale un'ora tra scendere, andare alla fermata, prendere il bus e andare lì al lavoro, andare lì a scuola. Poi al ritorno, in genere, per comodità mia, perché il pullman che mi porta a casa da lì passa tardi, prendo, non è che devo, prendo uno che va al centro, e poi dal centro prendo il mio solito bus che mi porta a casa, quindi impiego una 20 minuti in più, ma non mi pesa, ti dico la verità. Però in quell'ora è vero, cosa puoi fare sul pullman? Cosa avresti voluto
Io
fare
mi
in
gioco
quel...
un'ora. Io mi gioco un'ora anche più o meno perché devo partire e arrivare in una stazione, quindi un bel tratto di metro, poi prendere un treno che mi porta qui nel mio campus. Quindi diciamo non sono nella sede principale del Politecnico di Milano, sono nella sede secondaria a Bovisa perché nella principale stanno facendo dei lavori di ristrutturazione, quindi per quest'anno sono qui e i prossimi anni il tragitto dovrebbe essere più breve, però al momento sì, faccio un'ora salvo scioperi, ritardi, lavori, eccetera, eccetera. Dalla stazione della metro di partenza sono 10 minuti a piedi, dalla stazione di arrivo qui in ferrovia sono altri 10 minuti per arrivare al campus, quindi aggiungiamoci 20 minuti di tragitto a piedi. Però spesso e volentieri dal paesino in cui abito mi accompagnano in auto, quindi almeno all'andata ho questo vantaggio. Per il resto, i tempi sono più o meno quelli di chi si
Sì,
sposta,
quindi tra
perché bene o male
andata e ritorno ce le vogliamo mettere che buttiamo al giorno 2 ore, 2 ore e mezza.
2 ore e mezza, li metterei proprio 2 ore e mezza.
Cioè sono 2 ore e mezza che ovviamente siamo obbligati a fare, non è, però tra virgolette sono buttati, no? E in quelle 2 ore e mezza
Sì,
potevamo
io.
studiare, potevamo registrare una puntata del podcast perché ci stiamo provando da un po'.
Sì.
Cioè, si possono fare altre cose, non so, fare ricerche per progetti, qualsiasi cosa, invece siamo sui
Si può fare
mezzi.
molto, qualsiasi cosa. Io ti ripeto, per passare il tempo in metro ho iniziato un libro, ho avuto la fortuna di trovare posto a sedere perché non è sempre una cosa scontata per vari viaggi successivi. E ti ripeto, in meno di una settimana ho finito un libro di circa 300 pagine. Ti ripeto, di tempo ce n'è molto e non ho letto sempre,
No, ti dico
quindi per
una
dire.
caratteristica che forse Io è raro, sul tram sì, però sui pullman è raro che qualcuno rimanga in piedi, perché ne passano talmente tanti che è proprio difficile trovare qualcuno che resti in piedi. Proprio, sai, i nostri sono i pullman a due piani, quelli inglesi, no?
Sì, ho
Quindi è proprio
presente.
strano che qualcuno resti in piedi sul pullman.
Qua i treni
Sul
sono a due piani regionali.
tram è molto comune, sì.
Se no, i pullman non sono mai stato appassionato, nemmeno quando ero giù, per una serie di motivi, perché il pullman è soggetto alle leggi del traffico, la metro è sottoterra a quei determinati orari
Quello sì,
e o si butta
quello.
uno di sotto,
Ma quello è
o si butta
negativo.
uno di sotto.
La legge del traffico, sì, l'altra volta guarda, lascia perdere,
Sì,
non c'è.
quando giù ci si lamenta del treno che arriva in ritardo, che non arriva, tutto il mondo è paese, succede tranquillamente che qui io ogni mattina da quando sono qui non ho mai preso un treno che non abbia fatto meno di 5 minuti di ritardo, da 5 a 20 a 25, quindi è la normalità.
Tutta Italia è uguale sopra questa faccenda. Però ti devo dire, qua a Dublino il tram assolutamente è proprio, non lo so, è quasi un. È scontato, lo danno per scontato che sia puntuale, ed è puntuale nel 99,9% dei casi. Infatti, ricordo solo due occasioni in cui ha fatto ritardo: una volta nevicava e ha fatto
Sì.
5 minuti di ritardo, e un'altra volta c'erano dei lavori in corso ed eravamo, mi ricordo, non me lo posso scordare mai, mai. Avevo finito di lavorare, stavo aspettando questo tram alla stazione e il tram ha iniziato a fare 2 minuti di ritardo. E è partita la guerra là. Tutti io ora chiedo il rimborso, non è possibile questa cosa, ma come si permette? Perché in un anno, ti dico, a me è capitato solo quella volta, per loro era una roba eccezionale, perché la puntualità, soprattutto per il tram, è impeccabile. Con i pullman, diciamo, ovviamente per la legge del traffico è leggermente più bassa, ma si allineano molto, anche perché c'è una cosa furba che ho notato. Allora, i nostri cartelli del bus sono elettronici. Penso anche a Milano siano così. C'è scritto passa, cioè, non so se è
Sì,
scritto
in
così,
buona parte
passa
sì.
tra 1 minuto. Se rallenta, semplicemente resta passa fra 5 e tu non ti rendi conto in realtà del tempo che passa.
Sì, non
Molto,
te ne
molto
rendi
spesso
conto.
fa dei ritardi di pure 3-4 minuti. Però semplicemente non te ne accorgi perché è scritto in quella maniera lì.
Ricordiamo tranquillamente che sappiamo che giù i pullman hanno un orario variabile tra le 8 e le 10 del
Bene.
mattino, insomma, cioè, tu vai lì, se
È
passa,
sempre una
quando passa lo
leggenda. Sono
trovi,
le
ecco, la
leggende.
differenza
Quel pullman
sostanziale è questa.
passa. Quante volte hai visto su un pullman? Io poco ti dico in anticipo. Io ho visto poche volte su un pullman un lavoratore, qualcuno che deve andare a lavorare, che prende il pullman. L'ho visto davvero poche volte. Esatto, giù sì, perché è un fattore
Giusy,
culturale. Perché se sei un lavoratore, se sei un adulto, hai la macchina. Il pullman è per i ragazzini, culturalmente parlando, no?
sì, ma tra l'altro il pullman, ripeto, ha orari variabili, il
Esatto,
lavoratore ha la
esatto.
necessità di
Anche
essere
c'è
lì a
anche
un
questo
determinato
fattore,
orario.
però penso sia anche un po' un fattore del fatto, non lo so, magari sono troppo malizioso io, se prendi un pullman, come fai a non avere la macchina? Nel senso, viene anche visto un po' così, non lo so, cioè, l'ho notata questa differenza, che c'è un po', non dico un'ostentazione
Sì.
giù, ma c'è bisogno di mostrare di non avere la necessità di andare col mezzo, non so come dire, o di non avere la necessità di fare questo e fare quest'altro. Siamo poveri, ma non dobbiamo mostrarlo. Quindi c'è questo fattore culturale, che è anche un po', io in questi giorni ho seguito leggermente la cronaca italiana, qualcuno ha detto, ma come faranno i vecchi a utilizzare le carte di credito, poveri vecchi? Come faranno? Come fanno in tutto il resto del pianeta Terra? Come gli 85enni, 90enni vengono qui, mi cacciano la carta, me la appoggiano e fanno bip, ed è fatto. Non è che serve una laurea in giurisprudenza o in IT per poterlo fare. Che è una roba culturale italiana, no? Diciamo, non si fa perché non si è mai fatto e non riusciamo a farlo perché se non l'abbiamo mai fatto, ma perché ce la fanno in tutto il resto del pianeta in Italia? No, che l'Italia è speciale, che ha, c'è i problemi vecchi italiani, no? Sono capacissimi a prendere un cellulare e appoggiarlo sul posto, non è che ci voglia un genio. Comunque è una roba culturale, no? Un altro fattore, non c'è tanta gente che prende i mezzi, quindi nessuno investe sui mezzi perché non c'è la gente che lo prende. Quindi non investi per non perderci. C'è un po' un circolo vizioso qui, no? non c'è gente che li prende, ma la gente non li prende perché funzionano male, capito?
Sì, anche perché spesso e volentieri almeno il treno ti sposta proprio sul mare, quindi se tu vuoi passare dalla Ionica alla Tirrenica, l'unico modo che hai è la strada. Il treno arriva prima a Reggio e poi gira per
Sì,
Rosarno, quindi
esatto, che è
quando ci siamo esibiti di
strutturata male.
campo. Fino a diversi anni fa, una decina di anni fa,
Sì.
forse c'era il diretto Locri-Milano. Poi con l'arrivo, faccio l'esempio di Milano perché
Il
c'è
Locri
Milano,
Dublino
però
ancora
l'Italia è
non
così
l'avevano,
piccola
non
per il
l'hanno.
resto d'Italia.
Sì, non l'hanno fatto.
Locri-Dublino è molto lungo come treno. Allora, il modo che sia, l'abbiamo già detto, per arrivare a Milano, forse l'abbiamo già detto brevemente, è il treno che fa Torino-Reggio Calabria. E solitamente lo Ionico, chi sta sulla costa Ionica, scende a Rosarno e poi Pullman, auto, si può venire a prendere da Rosarno, scendere e si dirama nella Locride praticamente. Però una volta c'era questo treno, poi l'alta velocità non ha più permesso di scendere qui giù perché ricordiamo il nostro grandissimo primato di essere l'unica zona d'Italia
Grande.
senza linea elettrificata. Però io ho saputo che recentemente Italo, la compagnia privata di treni di Montezemolo, ha fatto dei test per la percorrenza, insomma, nella zona di Reggio Calabria. Non significa nulla perché so che li hanno fatti anche nella zona di Genova, eppure a Genova Italo non arriva, però fa in un certo senso un bel sperare, considerato che già di Freccia Bianca e Freccia Argento qualcosa è
Sì.
arrivato fino a Rosarno, Sibari, insomma. Gli spostamenti sono necessari sempre ovunque, e sono d'accordo con te sul fatto che la gente non li prende perché funzionano male. Miglioriamo, ma se li miglioriamo la gente è sicuro che li prenda, vanno
Importante, ma
migliorati con un
esattamente
investimento
io
nuovo, così, non
ricordo, mo, non so se
spicciolo,
ricordo
un
male, ma
investimento
io ho questo
importante.
ricordo molto vivido, molto vivo, che una cosa tipo 2 anni fa era stato stanziato un investimento di mezzo milione, non mi ricordo se mezzo milione o mezzo, comunque era un bel investimento grosso sull'infrastruttura. Mi sembra fosse di 500.000 euro, non voglio dire stronzate. Sull'infrastruttura della regione Calabria, no? L'infrastruttura dei treni.
Sì, lo sai che me
Mi
lo
sembra,
ricordo
no, ma mi sembra
anch'io,
fosse
non
proprio
ricordo che
Oliverio
governo
che li
fosse.
stanziasse, che li ebbe stanziati. Ma io questo ricordo, ma
Cavolo.
non se ne è fatto più nulla, perché sono fatti un paio di lavori verso Catanzaro e basta. È finita lì. Dovevano ristrutturare tutta la linea ferroviaria lì. Della costa ionica, niente, non si è fatto niente perché stiamo qua aspettando, rifatto dopo 2 anni. Ma è un classico italiano: lo stanziamento dei fondi e poi lasciati lì, visto dove finiscono, come finiscono. Questa cosa mi ha un po' anche stancato, stufato. Cioè, so già come vanno a finire queste cose.
Facciamo una cosa, Simo, ci andiamo a prendere la briga di
Come
andare a
vecchia
ricercare
ai
questi
tempi di
fondi,
Europe
perché l'hanno
Direct,
fatto
di Europa in coesione,
come ai vecchi tempi. Scopriamo,
a tempo
anche io ho un
perso.
ricordo
A tempo perso, sì.
di questo fatto
Sì,
che dici
ci
tu.
possiamo dare una controllata.
Sì, facciamo. Insomma, se ci
O
vuoi fare,
magari
ci
sono
stiamo
stati
sbagliando, stiamo dicendo una
utilizzati, ma se erano
cagata, magari è
500
vero.
euro. Magari erano 500 euro e li hanno già utilizzati
In
per
altro
cambiare
modo.
i cartelli.
E hanno aggiunto solo un
Hanno
capo,
cambiato un
sì, con
cartello.
mezzo cartello
Sì. Vabbè,
addirittura.
controlleremo, daremo
Insomma,
un'occhiata,
vediamo.
vediamo che fine vanno.
Torniamo sull'università e sulle grandi città, lasciando stare un attimo gli spostamenti, anche se sono comunque uno dei fattori principali, perché io ho notato questo, non so Dublino, Dublino che conformazione territoriale ha?
Ok,
Ci sono
tutta
colline,
allora,
montagne
con
e
Dublino,
pianura?
Dublino, Dublino ovviamente ormai è urbanistica, è molto urbanizzata, c'è questo fiume che taglia in mezzo, il resto è tutta pianura, però uscendo appena fuori da Dublino è tutta collinare.
Ok, capito. Mentre no, qua la pianura è molto grande, si estende anche in provincia. Io ho fatto questa osservazione. E le grandi città, cioè non è che sia un'osservazione grandissima, perché è una cosa che è storicamente nota, però quando la vedi, quando la tocchi con mano, ti rendi conto. Le grandi città, tra cui appunto c'è anche Milano, sono fatte dalle posizioni strategiche. Voglio dire, il loro punto di forza solitamente è la posizione strategica. Dove si trova l'asse economico-politico d'Europa in questo momento? Al nord, quindi Milano è a un'ora di treno dalla Svizzera, forse un'ora e mezza, 2 ore di treno dalla Francia, e con gli aerei può arrivare in 1 o 2 ore dove vuoi. Quindi la grandezza, lo sviluppo di una grande città deriva da questo, secondo me. Lasciando stare il fattore prettamente geografico e geologico, pianura con fiume, dove sono nati i primi stanziamenti, ma l'essere vicino a a dove gira l'economia, a dove il prodotto viene realizzato e quindi ha meno costi di trasporto, è un grandissimo vantaggio. Io parlavo con dei miei colleghi di università e mi hanno chiesto: ma come si arriva laggiù? E poi arrivo laggiù, è un posto bellissimo, ma cosa faccio laggiù? Sono distante dal mondo, sono 1200 km distante dall'Europa. Qui l'Europa, e si tocca con mano,
Certo,
secondo me è migliore la città
certo, certo.
più
Ci
europea
metto la firma.
d'Italia, non solo fisicamente, ma anche come modo di vivere. Ed è uno dei motivi per cui ho scelto, uno dei motivi per cui ho scelto lei, appunto. Però la domanda è vera: se l'asse economico-politico è quassù, che cosa viene a fare uno giù? Dici, potrei venire per turismo, perché secondo me giù bisogna investire nel turismo. Non possiamo certo dire: ah, vi possiamo offrire il trasporto per il Marocco. Per carità, posto bellissimo, però chi lavora, chi vuole investire nel Marocco, almeno in questo momento se ne fa poco. Ho detto Marocco per dire un altro paese. Bisogna puntare sul turismo, ma se la gente dice io vengo in un posto bello, sì, ma si sta male, nel senso, non ho modo di spostarmi, vengo tipo a Locri, se voglio andare a Reggio devo perdere una giornata, devo andare a Tropea, devo perdere 2 giornate perché per arrivare a Tropea è un viaggio inaudito, per spostarmi insomma o per fare qualsiasi altra cosa ho bisogno di tanto tempo, allora piuttosto che scendere laggiù me ne vado o in Sicilia che è organizzato un po' meglio, vado da qualche altra parte d'Italia, se non addirittura all'estero, perché offre un turismo molto più vantaggioso. Ecco, non c'è l'investimento in turismo. Se quando da noi viene il turista e l'hotel di turno gli svuota le tasche praticamente, perché c'è il turista e dobbiamo annientarlo, allora se già partiamo svantaggiati sul fattore geografico, possiamo addirittura autopenalizzarci sul fattore turismo? Perché è vero, siamo sul mare e il commercio almeno è nato sul mare e sui porti, però in questo, oggi in questo mondo si sposta, si muove in maniera diversa. Ecco. Se già sul turismo noi partiamo penalizzati, che cosa possiamo fare? E se, torniamo sempre lì, l'investimento che si può fare è necessario ma è molto grande. Tu lo fai ancora una volta e dici: ah sì, così mi viene il turista, ma è sicuro che ti venga il turista? È una cosa un po' così. Però, secondo me, un fattore su cui bisogna investire giù è l'università. E perché ti dico questo? Perché molti vogliono rimanere giù, come avrei voluto tanto anche io, per fare l'università e avere un'opportunità di lavoro e di investimento nella stessa terra. Immagina che bello, se io e te avessimo potuto prendere, andare a studiare a Cosenza o da quelle parti, insomma, giù, e uscire con una laurea e trovare lavoro, perché questo è la gente che si iscrive all'università vuole e cerca. La laurea è un investimento. Perché i grandi investitori giù non investono perché non hanno il ritorno. Allora, qual è la soluzione, secondo me? Trovare un modo definitivo di incentivare gli investimenti.
In Irlanda, in particolare a Dublino, lo sai benissimo, le grandi aziende hanno investito ormai tempo fa, ormai quasi 10 anni fa, i vari Apple, Facebook, Google, i grandi colossi elettronici hanno investito grandi quantità di denaro, creando tanti posti di lavoro qui. Però Dublino cosa gli offriva? Gli diceva: ragazzi, pagherete lo 0, di tasse, cosa che... Cioè, tu sai quanto costa pagare un lavoratore dipendente in Italia? Un sacco. A
Molto,
volte costa più dello
molto.
stipendio che dai, dello stipendio che poi riceve effettivamente il lavoratore. Ma questo è un discorso, diciamo, che va molto, molto, molto indietro nel tempo, il discorso di come abbiamo fatto debito pubblico, abbiamo usato la tassazione. Si parla degli anni 60 e 70. Però questo qua è un altro discorso, un altro tema. Quello che voglio
Ma
dire
sì,
per quanto riguarda
totalmente.
l'università, sono d'accordo che bisogna fare degli investimenti sulla formazione, però per quanto riguarda il mondo lavorativo, là è grosso. Io ci penso sempre, no? Ragiono quando penso all'Italia e come farla ripartire, che metodo utilizzare. Il problema è che in Italia ancora si pensa, ed è un pensiero purtroppo molto, e lo so che fa male in un certo senso pensare a queste cose qui, ma è la realtà, e bisogna a un certo punto prenderne altro. Molti lavori sono finiti, sono morti, sono defunti, e gli italiani ancora si attaccano con le mani, con i piedi, con le unghie a questo mondo degli anni 80, degli anni 90, che non vogliono abbandonare, il mondo fatto dagli impiegati pubblici, dal posto a tempo indeterminato, Prima e
esattamente,
Seconda
degli
Repubblica.
artigiani, delle cose che la CGIL, che veramente, senza offesa, mi sta sui coglioni, mi sta davvero lì la CGIL, ma proprio tanto. Perché? Perché cerca di difendere una classe di operai, la classe, i pensionati, senza offesa. Allora, mio padre sta cercando di andare in pensione, giusto? Ora c'ho 62 anni. Ok, dovrebbe andare in pensione nell'arco di 5 anni, in teoria, no? Non lo farà, lo so bene. Ma perché? Perché è un fattore naturale. L'Italia è il secondo paese più longevo del pianeta.
Pensa quanto si vive
Esattamente,
bene qua
lo
dentro.
so, esattamente, è il secondo paese più longevo del pianeta. Quindi, di conseguenza, tu non puoi andare in pensione, ma per un fattore economico, per la sostenibilità del paese, tu non puoi andare in pensione alla stessa età pensionistica del resto d'Europa. Non perché tu sei stronzo, perché la te, beato te, ti faccio l'applauso, vivi più degli altri, arrivi in buona salute fino a 65, 67, 70 anni. È un fattore che è così, capito? Se tu pretendi di andare in pensione prima, come è successo con Quota 100, che mandi a casa 120 persone, spendo, non mi ricordo quanto erano, 120.000 persone, spendi 20 miliardi sopra sta manovra per accontentare un gruppo di pensionati, mettendo un'ipoteca sul nostro futuro, sul mio e tuo, che siamo costretti ad andare fuori, ad andare all'estero un giorno, come io ho già fatto. Mi stai letteralmente o cacciando il futuro o cacciando di casa. Questa è la faccenda, perché non ha mai messo un investimento sui nuovi lavori, sui programmi. I programmatori dove andranno? Dove vai a lavorare? Vai a lavorare per 800, 900, 1000 euro al mese in qualche aziendina a fare il programmatore da due soldi? O vai dove? Vai a Dublino, per esempio, qui, e vai a lavorare per Facebook, per Google, per Apple o per qualche grandissima azienda internazionale dove ti lascia botte di 3.000-4.000 euro perché lo apprezzi il tuo lavoro, perché è il lavoro del futuro, o altri lavori che sono del futuro. Ma in Italia ancora cerchiamo di creare posti di lavoro nella metalmeccanica, capito? Nei settori che verranno automatizzati, perché è più economico pagare una macchina che non chiede uno stipendio. La macchina non chiede stipendi, non chiede diritti, ok? Non chiede agevolazioni, non deve pagare trasporti, non è in ritardo, è puntuale, può essere riparata, può essere sostituita. Ha mille vantaggi l'automazione. E gli investitori lo faranno perché conviene, ok? L'investitore pensa al guadagno, ma è normale, è il suo compito. Non pensa al fatto che sei bello, buono e caro e che devi mantenere i figli. Ti automatizzerà. Quindi la cosa che deve fare lo Stato e investire nella formazione nei settori del futuro, non del passato. Noi ancora studiamo, con tutto il rispetto per lettere classiche, io penso sia una facoltà bellissima, ok? Una facoltà meravigliosa, studiare il latino, il greco, eccetera. Ma gli sbocchi lavorativi in quel settore, dove l'intelligenza artificiale, per dire anche nella traduzione, riesce a tradurre testi dal latino, dal greco, o da altri, dallo Swahili, Google Traduttore ha aggiunto lo Swahili, lingue di questa difficoltà, sono settori che andranno a morire. E mi dispiace che ancora in Italia si pensa che siano settori che continueranno nel tempo, no? E si lotta per mantenere questa vita che noi abbiamo chiuso in una bolla dell'Italia degli anni 90, degli anni 80, degli anni 70, così romantica, bella, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è colpa dell'Italia, questa è colpa dei governi. C'è da dire però che per tradurre dallo Swahili, Google non ha inventato la traduzione, ma si è affidata a dei traduttori.
Certo, ma quei traduttori stanno creando un sistema di intelligenza artificiale, di machine learning, che imparerà da solo a migliorarsi. Non avrà
Certo,
bisogno più del
senza dubbio.
supporto umano. Non, capito?
Google ha
Ci
il
sarà.
computer quantistico, quindi insomma,
Sì, ma funziona
non ha
così. Questa
grandissime necessità.
è la direzione dove andremo. E il problema non sta quindi nell'investire sul turismo, che può essere, secondo me, uno dei nostri sbocchi. Uno dei nostri sbocchi futuri del futuro, lavorare su questa questione qui. La questione è che la scuola italiana non sta formando le persone del futuro, sta formando i disoccupati del futuro, sta formando i disoccupati dei prossimi anni, quelle persone che non troveranno lavoro e peseranno ancora di più sul sistema di welfare italiano, perché non avranno lavoro e qualcuno li dovrà mantenere. E mi ci gioco che vuoi che i prossimi governi daranno altri contentini indebitando ancora di più lo Stato italiano solo per far contenti quella parte di elettori che vogliono semplicemente avere quattro soldi in tasca e tirare avanti fino a fine mese senza guardare ai prossimi mesi e ai prossimi anni.
Certo, è un modo di guardare a corto raggio, non ad ampio,
È quello che ha
quindi
fatto la politica negli ultimi 30 anni.
certo, quindi penalizza molto.
Noi.
Tutti noi, certo.
No, in particolare la nostra generazione, che è quella che poi dovrà pagare il debito di queste spese così, di queste spese a regalare i 2 anni di pensione ai 66 anni, come ha fatto Salvini con Quota 100, a regalare sto reddito di cittadinanza che non trova lavoro a nessuno perché lavoro non c'è se tu speri di trovare lavoro nei vecchi settori. Ora nel 2019 ci sono altre questioni. C'è gente che lavora nelle carte di credito, giusto? Che lavora nella programmazione dei sistemi per le carte di credito,
Sì.
i sistemi di sicurezza informatica. C'è mille robe, ci sono un casino di lavori nuovi. Un macello, semplicemente non ce n'è la formazione. Uno che è uscito dal classico, senza, non voglio offendere nessuno, però. Uno che è uscito da un liceo italiano, ok. Ma pure io stesso, che sono uscito da Scienze Umane, sono uscito da un liceo italiano, non ho alcun tipo di formazione, ma pure che mi vado a specializzare in una delle materie classiche, non lo so, in legge, che è una delle più gettonate, giurisprudenza, eccetera. Esco da giurisprudenza, non mi posso occupare di sicurezza informatica, è un'altra roba, non ho la formazione. Tu che fai informatica, domani avrai un posto di lavoro in questo pianeta. Questa è la differenza. Però quanti settori ci sono? Quanti ti consigliano di andare a fare ingegneria informatica? Il classico in Italia è andare a fare giurisprudenza, è andare a fare medicina, andare a fare legge, è andare a fare le classiche 4-5 categorie gettonate che non ti troveranno più lavoro. Essere
A parte
dottorato.
medicina, le altre sì, è vero, però medicina lavoro
No,
non
ma
offre molto.
medicina sì, ma poi c'è un sistema all'italiana, numero chiuso, una serie di robe per mantenere i posti,
Sì,
per
sì,
via i
sì.
cugini. Scusa lo sfogo, ma c'avevo un pochetto. Era
No,
un po'
no, no,
così. Sì,
tutto sommato sono d'accordo con te perché è una realtà oggettiva, quindi non si può dire molto, ecco.
no, scusa lo sfogo, però mi era. È che non è facile lasciare casa, no? E poi saperla che l'hai
No, lo
lasciata,
capisco bene.
sapere che l'hai lasciata,
Non
perché.
perché volevi andartene, ma perché in un certo senso hai
Esatto.
dovuto.
Ho dovuto perché le vecchie generazioni del nostro, non so se hai seguito su era di martedì, mi sembra, di martedì, Nuzzi, lo sai Nuzzi?
Sì.
Nuzzi ha risposto alla Fornero dicendo: "Ma tu non li conosci i giovani, perché tu non guardi Ciccio Gamer". Ma Gesù Cristo! Senti, allora, i giovani di questo paese non sono quelli che guardano Ciccio, non sono
Io
solo
non ho
quelli
mai
che guardano
guardato
Ciccio.
Ciccio Gamer.
Capito? I giovani del nostro
Io ho
paese
18 anni.
sono quelli che a 18, 19, 20 anni sono andati via fuori di casa. Stanno studiando fuori dalla loro terra perché costretti dalle vostre generazioni che ha visto prima il cazzo loro e dopo al nostro. È dovuto andare fuori, è dovuto andare a lavorare, a lasciare a 18, 19 anni casa, a dire ciao mamma, ciao papà, prendo le valigie e me ne vado a Dublino. Studio, lavoro, pago l'affitto, sono da solo. E faccio tutta la mia roba lontano da casa, lontano dai miei amici, lontano dalla mia lingua, lontano dalla mia terra, da tutto quello che mi ha cresciuto, perché la vostra generazione si è comportata in questa maniera. Questi sono i giovani italiani, quelli con grandi potenzialità e con poche possibilità. Questi sono i giovani italiani, non quelli che guardano Ciccio Gamer. Ma l'opinione degli adulti italiani è quella: o non esistiamo perché nessuno parla mai di noi, mai. Mai, si parla solo di pensionati, di lavoratori, di cinquantenni, sessantenni, settantenni. Dei giovani non si parla mai, mai, mai. Pochissimi leader parlano seriamente di giovani e di futuro. Si parla dei cinquantenni che lavorano nelle fabbriche, dei sessantenni che vogliono andare in pensione, dei settantenni che hanno la pensione ma la vorrebbero più alta. Questi sono tutti i discorsi che io sento in Italia da tutti questi anni.
E sai perché si parla di questo? Perché il più grande elettorato è la fetta più grossa di elettorato.
Esattamente. Ma il valore di uno Stato, il valore di uno Stato si vede da come tratta le proprie minoranze, non da come tratta le maggiori. Noi siamo
Sì,
una
devo
minoranza in
proprio
Italia, tu
darti
lo sai
ragione.
bene. Noi siamo una minoranza in Italia, siamo la minoranza, no? E questa minoranza non si sente rappresentata da nessuno. Chi ci rappresenta nel governo, nel Parlamento? Quanti ragazzi a 18, 25 anni freschi freschi di elettorato sono lì, di poter essere eletti sono là. Pochissimi, si contano sulle dita di una mano probabilmente. E quei giovani si sono mostrati vecchi per essere stati eletti, non so come dire. In Italia c'è tanto questa cosa. Se sei giovane e stai facendo politica, devi sembrare vecchio, se no nessuno ti vota. Dove qualcuno, qualche personaggio locale, lo sappiamo pure noi che se ne esce giacca e cravatta, per sembrare un 57enne, un 60enne, ma non voglio fare nomi. Però tu mi hai
Però sì, è
capito.
vero, ho capito e sono d'accordo su questo fatto. La politica è vista come qualcosa per vecchi, quindi per farsi ascoltare, avere una sorta di aria, ecco, per avere un seguito, ci si... Non so se ci si traveste, perché magari ci si traveste, magari si è in quel modo, voglio dire. Però è
Dai,
un
io sono
dato
convinto che quel
oggettivo.
personaggio lo è in quel modo.
È un dato inequivocabile, questa cosa che hai detto tu, la politica, essendo considerata cosa da vecchi e da grandi, se vuoi essere in politica, vestiti da vecchio. E da questo modello dobbiamo completamente uscire fuori.
Ma cosa che all'estero non succede. Vedi Ocasio-Cortez, non so se la sai, Alessandra Ocasio-Cortez.
No.
È un deputato democratico statunitense, vattela a cercare, vi invito tutti ad andarvela a cercare. È un personaggio. Comunque, ora abbiamo fatto una parentesi gigantesca. Torniamo all'università e raccontiamo di come la stiamo
Sì,
vivendo
siamo
proprio
partiti
all'interno.
dall'università.
Lo so, poi ci prendiamo da queste faccende sociali.
Vabbè, tutto sommato ci sta.
È
Università
giusto.
all'interno, corsi di
Proprio di
studi.
quello che stiamo facendo, come diverso l'approccio, perché secondo me è molto, molto diverso. Molto, molto diverso.
Estremamente diverso e ti metti davvero alla prova sulla maturità. La maturità è questa, non la prova
No,
di
proprio
liceo,
ti parlo
perché...
del mio dal tuo, secondo me è proprio diverso come struttura
Ah,
dell'università.
tra qui e lì? Beh, in Italia tutto sommato è uguale, tra Cosenza e Milano è uguale il
Sì, il
modello
concetto è
universitario.
uguale, sì.
Può cambiare l'organizzazione e l'efficienza, però il modello è uguale. Però tu mi
Allora,
raccontavi una cosa bellissima che ti chiedo di raccontare, quella degli open space.
Ah, certamente, però ti volevo partire dall'inizio. Come si entra all'università italiana?
Allora, questa è una domanda a cui serve una laurea per rispondere, perché io so dirti come si entra in ingegneria informatica o in generale nelle facoltà di ingegneria. Se tu mi
Allora, di
chiedi
fatto
un'altra...
c'è il numero chiuso e c'è il numero aperto, giusto?
Sì, e questo varia di università in università. Brevemente
Però
ti faccio un
in linea di
esempio.
massima è
Per
così il
entrare in ingegneria,
concetto,
sì, in Italia c'è questo test. Che è un test, si chiama TOLC, fatto da, non so se è un'azienda, un'associazione, una società, qualsiasi cosa sia, si chiama GISIA, quindi è un test online GISIA, a cui penso tutte le università, quasi tutte, aderiscono e lo utilizzano come parametro di ingresso. Questo test si divide in diverse prove, tra scienze, comprensione verbale, matematica, fisica e inglese. E ogni università ha il suo modo di interpretarlo anche in base alla facoltà. Una università può dirti: per me il requisito minimo è 18, per me puoi entrare se non hai meno di 20, e puoi entrare se hai a partire da 10 in su come punteggio. Considera che il limite massimo è 50, quindi. E ogni facoltà può dire: io ti considero questo test, però non voglio considerare la parte di inglese, perché per me non è importante, o io non ti voglio considerare la parte di scienze. Quindi ogni università lo legge a modo suo, ecco, e anche in dipendenza dal fatto se ha o no posti a numero chiuso o posti a numero aperto, perché dove il posto è a numero chiuso è un parametro di ingresso, sostanzialmente devi gestire una graduatoria. Se sono posti aperti è un modo per sapere se hai debiti formativi o no, ma caso particolare il Politecnico di Milano e non so quali altre università in Italia non aderiscono a questo TOLC, anche se lo considerano, se tu l'hai già fatto, lo puoi trasmutare in quello del Politecnico, però hanno un loro test a parte che si chiama TOL, quindi senza la C, semplicemente test online, lo fanno loro, lo fanno qui a Milano e in questo modo si può richiedere l'ingresso, da questo si stila una graduatoria e questo è solo per
Mamma.
ingegneria. Ci sono vari test, sempre di questo TOLC CISIA. Per altre facoltà, però non te le so dire tutte. E poi c'è il classico test di medicina, giurisprudenza, non so se ha test. Insomma, ogni facoltà ha il suo modo di ingresso. Quindi ti ripeto, qua ci vorrebbe davvero una laurea triennale su come entrare
La
all'università.
classica organizzazione elefantifica all'italiana.
Il
Quindi
lumen, amico, come a
tu
Dublino.
Tutto molto complicato. A Dublino c'è un sistema chiamato CAO, dove tu mandi la tua applicazione con il tuo documento, cioè semplicemente il certificato dell'esame di stato che hai fatto, la tua pagella finale e il tuo reddito. E in base al tuo voto, che viene trasmutato nel loro voto, nel senso il nostro massimo è 100, il loro massimo è 600, quindi il mio 82 è passato a 492, mi sembra una roba del genere. E tu fai. C'è una lista di 10 facoltà che tu puoi scegliere, le puoi scegliere tutte della stessa università, come 10 facoltà di 10 università diverse. Però tu hai una lista di queste 10 università che tu le devi inserire. Al primo posto quella che vuoi fare di più, all'ultimo posto quella che vuoi fare di meno. Perché? Nel momento in cui ti scegli una di queste università che viene scelta dal primo all'ultimo, se tu rifiuti una di queste, tu puoi, non puoi, cioè non sai se quella sotto t'ha preso. Quindi le devi mettere in ordine di come le vuoi tu, perché se rifiuti e poi quella sotto non ti ha preso, se ne è una merda, perché non ti prende più nessuno, non puoi tornare più indietro e dire sì, va bene, la voglio io quell'altra, finita lì. Quindi le devi mettere in ordine di preferenza. Io ho fatto questa lista, avevo il mio punteggio di 492, nel quale ho messo una serie di università, e mi ha preso la terza scelta su 10. La terza scelta è stata questa facoltà di relazioni internazionali alla Dublin City University e sono molto molto felice di aver preso questa. Anche se non saprò mai se il Trinity ne avrebbe accettato perché era la mia quarta scelta il Trinity College, però va bene, ormai è
Vabbè.
così. Quel che è fatto è fatto. Però funziona così semplicemente. Fai un'iscrizione, sono tutte pubbliche le università. Diciamo, la maggior parte delle università irlandesi sono pubbliche, c'è ovviamente anche le private, però le università pubbliche funzionano tutte più o meno così. Solo a medicina c'è un test d'ingresso che serve a darti dei punti in più.
Che partecipazione, che presenza di italiani c'è lì?
E dentro le università, ad oggi ne ho conosciuti due dentro la mia. Secondo me ce ne sono altri, però nel mio gruppo, di quelli che ho contato io nelle classi, per ora ne ho conosciuti solo due. Però è tra l'altro uno dei due, allora uno è mezzo irlandese e mezzo italiano, l'altro è mezzo irlandese, mezzo italiano, mezzo spagnolo, mezzo belga, mezzo tedesco, mezzo francese. È un macello. Lui sa parlare tutte le lingue.
Qui io invece trovo una grande presenza di cinesi e poi gente un po' da tutta Italia. Molti sono qui del nord, difatti non concepiscano come noi da giù veniamo qui qua all'università, perché loro ce l'hanno a due passi o comunque vicino a
Che
casa. Però
bello.
c'è molta gente del sud, c'è molta gente del sud, Roma,
Ovviamente.
Napoli, Puglia, insomma, un po' ovunque. Siamo da
Ovviamente.
tutte le parti, ecco.
Per quanto riguarda la questione degli open space che mi chiedevi, in pratica nelle nostre università c'è questa struttura che è fatta solo ed esclusivamente per l'utilizzo studentesco. Ci sono tutti gli uffici sopra al terzo piano. Dei rappresentanti d'istituto, cioè perché ovviamente sono i quattro rappresentanti d'istituto devono gestire 17.000 studenti, quindi è un po' più complicato del nostro ruolo che
Eh
abbiamo
sì,
ricoperto,
molto.
leggermente più complicato del ruolo che abbiamo svolto noi. Poi, ovviamente, non può mancare nelle università irlandesi il classico pub, dove ovviamente c'è la solita birra, le altre robe, sai. Fanno anche un po' di cibo.
Ci sono spazi nei corridoi in cui i ragazzi possono mettersi, insomma, è impostata come open anche questa, a dire la verità. Ci sono spazi, tavoli di lavoro in cui i ragazzi possono mettere in gruppi. Per quanto riguarda la parte gastronomica, c'è qualche, tra virgolette, ristorantino convenzionato, va, qualche bistro, chiamiamolo così, che fa servizio mensa, almeno qui dove sono io.
Ah, ecco, sono
Poi,
curioso per quanto riguarda i prezzi della mensa.
allora, io ti posso dire che si mangia abbastanza bene. Ti fanno questi pacchetti, 7,50 euro, primo, secondo, contorno, pane e acqua e coperto. 5 euro lo stesso, meno il secondo, quindi solo un primo, contorno, pane, acqua e coperto. 6 euro, secondo, contorno, pane, acqua e coperto.
Ok, io ti posso dire che da me si mangia di merda.
È vero.
Ovviamente, come potevi ben immaginare. In linea di massima, tutta roba tipo panini col pollo, roba fritta, patate fritte, roba stronzate fritte, tutto fritto. E in genere roba molto grassa, più un saporaccio che non ti dico. L'unica cosa buona è la birra, effettivamente. E i prezzi variano da un panino viene 4 euro, un prezzo di un pasto qua va sui 7, 8, 9, pure 10 euro se vuoi mangiare decentemente un po' di riso, un po' di robettina.
Noi ci aggiorniamo nuovamente in un altro episodio in cui andremo a toccare questa tematica che questa mattina abbiamo affrontato lievemente di striscio riguardo i comuni piccoli, la necessità di eventuali interventi in comuni piccoli e qual è la differenza con i comuni grandi. Quindi qualcosa di estremamente interessante secondo noi, qualche intervento che si può fare. A presto, un saluto da Milano per Locri in questo caso.
E da Dublino per Plagane.